molto bene. E quindi vi ricordo i testi della prossima domenica, quarta del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal Deuteronomio nel capitolo 18, dal versetto 15 al versetto 20. E la seconda lettura, come già nelle altre domeniche di questo tempo ordinario, e così per il seguito, è tratta dalla prima lettera ai Corinzi. Nel capitolo 7 leggiamo i versetti da 32 a 35. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 95. Noi questa sera avremo a che fare con il Salmo 44, proseguendo nel nostro cammino. E quindi il brano evangelico, che è tratto ancora una volta dal Vangelo secondo Marco, nel capitolo primo, dal versetto 21 al versetto 28, i versetti che fanno seguito alla pagina che leggevamo domenica scorsa. Capitolo primo, da 21 a 28. Con la lezione divina di stasera, l'ho appena ricordato, ma tutti ne siamo perfettamente consapevoli, ci disponiamo a celebrare la quarta domenica del tempo ordinario. La parola del Signore ci dona luce e sapienza nel discernimento dei nostri passi, mentre cresciamo anche noi, insieme con tutta la Chiesa, nel cammino del discepolato. E questo il cammino della nostra vita cristiana, che si compie nella sequela del Signore Gesù, nostro unico Maestro e Salvatore. Noi tutti siamo sempre e soltanto dei discepoli. Tutto il popolo cristiano vive in condizione di discepolato e guarda verso il Maestro da cui è istruito, da cui è condotto come da pastore attento e fedele. In quanto discepoli, noi vegliamo per custodire la voce del Maestro e ancora, in quanto discepoli, noi partecipiamo esultanti al banchetto preparato dal Maestro che ci invita e ci ospita presso di sé. Questa prima queste prime settimane del tempo ordinario, siamo adesso all'inizio della quarta settimana, fatto sta che costituiscono un'occasione assai preziosa per noi nel corso dell'anno liturgico, perché ci aiutano a illustrare, a valorizzare la nostra realtà di discepoli. Proprio all'inizio del nuovo anno liturgico, in questo tempo ordinario, di settimana in settimana, approfittiamone con sincera devozione, con animo lieto, con lo stupore che sempre coglie nell'incontro con il Signore vivente e nell'esperienza dell'affidamento a Lui, quale strada si apre per la nostra vita. La parola dell'Evangelo ci guida, l'Eucaristia ci alimenta, il nostro discepolato si svolge al di là di ogni limite e di ogni impedimento, si svolge nella Chiesa, si svolge e cresce per l'avvento del Regno. Amen. Ed ora ascoltiamo nel libro del Deuteronomio la lettura della prima pagina che verrà proclamata in questa prossima liturgia della quarta domenica, capitolo 15 dal capitolo 18 dal versetto 15 al versetto 20. Agata, leggi pure.
Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta pari a me, a lui darete ascolto.
È Mosè che sta parlando,
Di pure.
Avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio sull'Oreb, il giorno dell'assemblea, dicendo che io non oda più la voce del Signore mio Dio e non veda più questo grande fuoco, perché non muoio. Il Signore mi rispose: quello che hanno detto va bene, io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole, ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta dovrà morire.
Grazie. È una questione di vita o di morte. Mosè annuncia l'avvento del profeta. Un altro profeta, il profeta. Quello stesso profeta a cui fanno riferimento quei tali che interrogano Giovanni Battista e gli chiedono: ma sei tu? Giovanni Battista dice: no, non sono Mosè. Fatto sta che adesso leggiamo senz'altro il brano evangelico, poi ritorneremo al Salmo 44. Il brano evangelico, nel Vangelo secondo Marco, capitolo primo, dal versetto 21 al versetto 28. Anna, leggi qua.
Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente: taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: chi è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.
Grazie. Ed ecco, ritorniamo al Salmo 44. Abbiamo letto una settimana fa i Salmi 42 e 43. Siamo così entrati nella raccolta di salmi che compongono il secondo libretto del Salterio, dal Salmo 42 fino al Salmo 72, come sappiamo. E all'inizio del secondo libretto ancora noi risentiamo fortemente di quella che fu la conclusione del primo libretto e l'incontro con quel debole che si prende cura del debole. Nel Salmo 41, beato l'uomo che ha cura del debole, ecco proprio lui che comprende il debole, e quel povero uomo che è beato proprio nella constatazione che gli è dato modo di portare frutti di compassione, proprio lui. Quell'uomo beato che ha portato a maturazione un lungo itinerario intrapreso laddove già nel Salmo 1 era programmato il cammino riferimento alla parola, in una condizione di ascolto, dove tutto il cammino della vita era progettualmente ristrutturato come modalità di ascolto. Ed ecco dal Salmo 1, da quell'uomo beato che lì ci era stato presentato, fino al nostro Salmo 41. Ed ecco quell'uomo debole che qui ricordate nel versetto 2 del Salmo 41 era maschil che vuol dire capace di comprendere, capace di prendersi cura, capace di coinvolgimento, capace di attenzione, capace appunto di quel modo di farsi carico della debolezza altrui, che fa della sua stessa debolezza un frutto maturo della parola del Signore che opera nella storia umana e che converte il cuore umano, che rieduca dalle fondamenta la nostra vocazione alla vita. Ed ecco, beato l'uomo che è in grado di rendere testimonianza a questa consapevolezza, a questa maturità, a questa capacità di comprendere. Fatto sta che noi abbiamo ritrovato quella stessa espressione nell'intestazione del Salmo 42, che è inseparabile dal Salmo 43, e la ritroviamo ancora all'inizio del nostro Salmo 44. Basta uno sguardo di nuovo al versetto 1 del Salmo 42, già uno sguardo al versetto 1 del Salmo 44, vedete, l'espressione ritorna. Siamo in continuità con quella avventura che adesso nel secondo libretto del Salterio ci descrive in maniera sempre più illuminante e sempre più coinvolgente, sempre più anche istruttiva per noi, quale sia la strada percorsa da quel debole che abbiamo incontrato allora nel Salmo 41. Così si chiudeva il primo libretto, ma così si apre il secondo libretto, quel cammino del pover'uomo mendicante che passa attraverso il massimo della debolezza, così come proprio leggevamo nei Salmi 42 e 43, il massimo della debolezza. Ricordate probabilmente quel che abbiamo potuto mettere a fuoco leggendo questi salmi una settimana fa: il vuoto dell'assenza, nell'esilio dalla vita, nella condizione di esilio dalla vita che riguarda la nostra realtà umana, che è in viaggio lungo i deserti del mondo, nel tempo e nello spazio, dal momento che è stato smarrito il contatto con il giardino della vita, in questa condizione di esilio, ecco il vuoto dell'assenza. Ed ecco quanto abbiamo potuto considerare leggendo i Salmi 42 e 43 come la testimonianza davvero di un'avventura che, a partire da quel personaggio che il Salmo 41 ci ha indicato come il frutto maturo di un cammino dedicato all'ascolto della parola, beato l'uomo che si prende cura del debole. Ebbene, ecco questa maturità di quell'uomo che è comparso dinanzi a noi, accanto a noi, in qualche modo anche identificato dentro di noi, laddove l'ascolto della parola ci tiene impegnati tutti da un pezzo, 40 salmi, 40 mesi, 40 anni. Bene, questa maturità adesso viene descritta, illustrata, documentata nei salmi che stiamo leggendo e che leggeremo. E man mano, come già abbiamo intravisto, probabilmente io stesso mi esprimevo in questi termini, la figura che ci accompagna e ci precede lungo questo cammino di discernimento circa la maturità a cui l'ascolto della parola ci conduce, per renderci conto che siamo anche noi, come quel pover'uomo, chiamati a fruttificare nella gratuità dell'amore. Ebbene, la figura di riferimento è una figura messianica, è la figura messianica, e ne avremo fino al Salmo 72. Fatto sta che adesso noi abbiamo avuto a che fare con quella esperienza, vi dicevo un momento fa, della debolezza estrema, l'esperienza dell'assenza, in quel personaggio che è stato testimone per noi di come la sua vocazione alla vita è compromessa dal momento che si rende conto di essere in esilio. E in esilio non soltanto rispetto a una terra, una città, un ambiente, un luogo di culto, ma in esilio dalla vita. Ed è proprio questa assenza che si è rivelata come luogo della presenza santissima del Dio vivente, attraverso la letizia pura, la letizia povera, poverissima, del cuore umano, che custodisce in sé, nella speranza, la promessa della vita piena e definitiva. Ed ecco, il Salmo 43 concludeva quella composizione unitaria che abbiamo ricostruito a suo tempo, e esattamente con quella presa di posizione coerente, dotata allo stesso tempo di una umiltà veramente esemplare, in una condizione di povertà interiore del tutto sguarnita e esposta alla gratuità della relazione con il mistero del presente, il mistero del Dio vivente, che è presente là dove la nostra esistenza umana è così sguarnita da sperimentare fino in fondo la solitudine, il dramma, la tristezza, la desolazione dell'assenza. È una trasfigurazione che dall'interno fa di questa stessa assenza una rivelazione che ci rigenera dalle fondamenta del nostro essere. E qui, alla fine del Salmo 43, ricordate, ecco il versetto 4, verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo, a te canterò con la cetra, Dio, Dio mio, e quel ritornello che già compariva due volte precedentemente ritorna qui alla fine del Salmo 43, sostenuto da uno slancio vittorioso. Perché ti rattristi, anima mia, in quel che segue? Ecco, ecco qui, una letizia purissima, poverissima, il cuore umano che non possiede niente più che la promessa che ci è stata conferita, ci è stata donata. E d'altra parte, vedete, in quella promessa c'è veramente tutto. C'è già, come dire, l'occasione per gustare nella povertà estrema la pienezza di quella vocazione alla vita che è stata rinnegata e che è nella speranza ritrovata in maniera così efficace da far del nostro vissuto messo alla prova lungo le strade dell'esilio l'esperienza, il nostro vissuto esperienza di gioia purissima. Gioia purissima. Fatto sta che, vedete, adesso nel cammino della debolezza questa letizia, adesso richiamo da parte mia abbastanza fuggevole e forse anche un po' confuso, ma questa letizia si sviluppa come linguaggio interiore. E attenzione, perché è un linguaggio interiore che non favorisci in nessun modo la fuga in un mondo ideale o così in un mondo onirico fatto di dolcezze e di suoni delicati, appunto la gioia purissima di cui adesso riparlavamo modo mio con un'espressione che potrebbe essere fraintesa. Perché? Perché adesso vedete questo linguaggio interiore del, di quel viandante che nella sua debolezza ci ha dato testimonianza di quella gioia così semplice e così invadente, pervasiva, in grado di ristrutturare tutto l'impianto del suo vissuto. Ebbene, linguaggio che assorbe in sé la voce del lamento. E questo che adesso sto dicendo potrebbe subito apparirci come una contraddizione paradossale. Quella debolezza nella gioia, quel cammino nella liberazione del cuore non possiede altro che la conferma di essere ridotto a una condizione di povertà tale per cui non possiede più niente. Ed ecco, è la presenza del santo, dell'invisibile, del Dio vivente. È proprio lui fedele nel portare a compimento le sue promesse, ed è proprio lui che accompagna, precede e illumina il cammino nella speranza. Ed ecco la voce del lamento. Perché questo tempo nel corso del quale si svolge il cammino del pover'uomo esposto a tutte le avventure che non mancano nella condizione di debolezza in cui egli si trova, è il tempo in cui anche il lamento diventa componente interiore del linguaggio che è corrispondente a quella a quell'urgenza generativa di cui il Salmo 43 ci dava testimonianza. Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia e del mio giubilo, verrò all'altare. Ebbene, questo percorso nella gioia assorbe in sé i suoni, le espressioni, gli strepiti del lamento, ma qui poco importa dare poi risalto alle espressioni sonore del lamento, il lamento interiore, il lamento come espressione di un travaglio, di una fatica, di una pena, che sono componenti incancellabili della nostra esistenza umana e di quel cammino lungo il quale il pover'uomo che abbiamo incontrato sta offrendo a noi, con tutti i limiti del suo vissuto, la testimonianza della maturità che nella gratuità della sua provvidenza d'amore il Dio vivente gli ha voluto indicare. Ed ecco, adesso leggiamo il nostro salmo, ci siamo, vedete il salmo 44, ho fatto un po' di chiacchiere, ma adesso bisogna che lo affrontiamo direttamente, così a detta degli studiosi abbiamo a che fare con una grande supplica comunitaria, ma al momento opportuno poi l'orante risponde in prima persona singolare, ma è una condizione personale che però si inserisce in modo molto naturale nel contesto di una vicenda che è storica, che è universale, che è condivisa in un contesto comunitario, per cui non ci sono poi in realtà confini. Fatto sta che qui il nostro Salmo struttura in quattro sezioni che adesso rapidamente leggeremo e come già vi preannunciavo si tratta di porci in ascolto di una voce che fa suo il linguaggio della mente, ed è un linguaggio interiore, non soltanto il linguaggio gridato o proclamato tanto per fare schiamazzo, ma il linguaggio interiore del lamento, e questa voce è quella stessa voce che alla fine del Salmo 43 ha detto: verrò all'altare di Dio. Ed ecco, si parte da una prima sezione che va dal versetto 2 fino al versetto 9, che ci dà testimonianza di un'eredità ricevuta dalle generazioni del passato, a cui poi, esperienza dell'eredità ricevuta, si aggiunge la testimonianza di una conferma vissuta nel presente. Leggo: Oddio, con i nostri orecchi abbiamo udito, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai compiuto ai loro giorni, nei tempi antichi. Dunque loro, ecco, e noi ricordiamo quello che loro ci hanno tramandato. E qui, vedete, vengono rievocati in modo essenziale le tappe fondamentali di quello che fu il cammino degli antenati che furono condotti fino alla terra dopo essere stati liberati dalla schiavitù, ed ecco, leggo: tu per piantarli con la tua mano hai sradicato le genti, la terra di Canaan, per far loro posto hai distrutto i popoli, poiché non con la spada conquistarono la terra, né fu il loro braccio a salvarli, ma il tuo braccio e la tua destra e la luce del tuo volto, perché tu li amavi. Dunque, le cose sono andate così perché loro erano debolissimi, ma tutto è avvenuto perché tu ti sei dato da fare. Il tuo braccio, la tua mano, il tuo volto ha illuminato la strada, tu li amavi, e quello che è capitato a loro hanno trasmesso a noi come l'eredità di una esperienza che di racconto in racconto ha superato la distanza nel tempo fino a noi. E adesso, vedete, il versetto 5 aggiunge: sei tu il mio re, Dio mio. Da qui, versetto 5 fino al versetto 9, si passa al registrare quello che siamo in grado di confermare con la nostra testimonianza attuale, quello che abbiamo ricevuto come ricordo del passato. Sei tu il mio re, mio Dio. Notate questo passaggio qui nel centro della sezione, dal versetto 2 al versetto 9, dove è espresso, è citato e valorizzato con molta efficacia il pronome di seconda persona tu, e qui si passa alla prima persona singolare: il mio re, Dio mio, sei tu che decidi le vittorie per Giacobbe. Sei tu che decidi quali sono le strade lungo le quali furono condotti gli antichi, ma questo riguarda ancora noi, esattamente noi. Le vittorie, un'espressione questa che sintetizza tutto lo svolgimento di una lunga storia di salvezza per Giacobbe e dunque tutti i discendenti di Giacobbe, ieri, oggi, per te abbiamo, vedete, si ritorna alla prima persona plurale, abbiamo respinto i nostri avversari, adesso si parla al presente, e nel tuo nome abbiamo annientato i nostri aggressori, infatti nel mio arco non ho confidato e non la mia spada mi ha salvato, ma tu, vedete su questo il nostro orante che parla in prima persona, però poi con molta disinvoltura fa riferimento a un'entità plurale, comunitaria, corale, è un popolo, è una generazione, noi, ecco, tu ci hai salvati dai nostri avversari, hai confuso i nostri nemici, e in Dio ci gloriamo ogni giorno celebrando senza fine il tuo nome. Ecco, questa è la memoria che abbiamo ricevuto come eredità dal passato, ma questa è l'esperienza che trova conferma nel nostro cammino, nel nostro vissuto. Come no? Abbiamo riscontri innumerevoli per attestare che le nostre vittorie sono state frutto, vittorie, espressione che ricapitola tante cose, sappiamo bene, ma le nostre vittorie sono state frutto della presenza operosa del Signore. È Lui che ha aperto le strade, è Lui che ha eliminato gli impedimenti, è Lui che ha travolto tutte le situazioni di ostilità esterne, interne, qui genericamente il termine nemici allude a tutti i limiti, i condizionamenti, le incertezze, i problemi che si sono necessariamente imposti e abbiamo dovuto necessariamente affrontare e abbiamo risolto fuori di noi, dentro di noi. C'è di mezzo, vedete, qui una confusione. Versetto 8, hai confuso. Qui è il verbo svergognare, la vergogna dei nostri nemici, ecco, la vergogna dei nostri nemici. E noi siamo sinceri nella testimonianza che qui adesso siamo in grado di rendere, è proprio vero, ci siamo trovati protetti, accompagnati e guidati lungo strade che per noi sarebbero state impraticabili. Perché? Perché tu sei il mio re, il Dio mio, e dunque la vergogna dei nostri nemici è una dimostrazione oggettiva di quello che è avvenuto e che conferma quella testimonianza che abbiamo ricevuto dagli antichi circa le vittorie. Già, le vittorie. Le nostre vittorie sono di Dio. Se abbiamo vinto è perché tu ti sei presentato, ti sei manifestato, perché tu hai agito, perché tu sei il vittorioso. Le nostre vittorie sono di Dio. Ma qui, vedete, adesso emerge una questione che poi adesso viene affrontata e sviluppata, e cioè, e le nostre sconfitte? Già. Sono di Dio anche le nostre sconfitte? Notate che qui nell'ultimo versetto della sezione che abbiamo letto, in Dio ci gloriamo, questa è una forma del verbo halal, dunque sì, la traduzione è pertinente, in Dio ci gloriamo ogni giorno, celebrando senza fine il tuo nome. Certo, a questo punto sembra proprio che l'unica responsabilità che ci tiene impegnati è quella di rendere grazie, è quella di lodare, quella di glorificare il Signore, perché giorno dopo giorno registriamo i segni della sua benevolenza provvidenziale per noi. È anche vero che Questo verbo halal, come forse ricordate, in altri momenti può assumere il significato di impazzire. Ne parlavamo a suo tempo quando leggiamo il Salmo 34, forse ricordate, impazzire. Forse c'è adesso come un accenno, almeno un'allusione a un impazzimento. Stiamo forse impazzendo nel momento in cui siamo alle prese con i dati del nostro vissuto, della nostra storia presente, ma in continuità con la storia passata, e in tutto e sempre registriamo le vittorie che il Signore ha voluto donarci. Perché adesso, vedete, dal versetto 10 al versetto 17, seconda sezione del nostro Salmo, abbiamo a che fare con i dati di un presente che è segnato da tutta una serie di fallimenti, di disastri, di disguidi, e in tutto e sempre puntualmente è il Signore, è Lui il soggetto. Dunque anche le nostre sconfitte appartengono al Signore. Ma ora, ecco qui il versetto 10, ci hai respinti e coperti di vergogna. Notate che il soggetto è sempre quel tu. Adesso raccontiamo la realtà delle cose che ci riguardano in seguito a vicende che comunque hanno in maniera pesante segnato e condizionato il nostro cammino. Tu ci hai respinti e coperti di vergogna. Notate che adesso sono 10 le imprese di cui il Signore è stato protagonista nei nostri confronti, in base all'elenco che subito leggiamo, e che descrivono come il Signore sia presente nelle nostre sventure. Nelle nostre sventure, già. Ci hai respinti tu, ci hai coperti di vergogna tu, e più non esci tu con le nostre schiere, ci hai fatti fuggire di fronte agli avversari, i nostri nemici ti hanno per spogliati, ci hai consegnato come pecore da macello, ci hai dispersi in mezzo alle nazioni, hai venduto il tuo popolo per niente, sul loro prezzo non hai guadagnato, ci hai resi ludibrio dei nostri vicini, scherno e obbrobrio a chi ci sta intorno, ci hai resi la favola dei popoli. Su di noi le nazioni scuotono il capo. Dunque, vedete qui ben 10 verbi illustrano quali imprese il Signore ha compiuto, ma tutte quelle imprese che direttamente ci rimandano all'evidenza delle nostre sconfitte, la nostra dispersione, il disprezzo che abbiamo subito da parte di vicini e lontani, e chi più ne ha più ne metta. E qui vedete, potremmo andare per le lunghe nel intendere e illustrare in maniera più diretta e più capillare tutte le situazioni fallimentari di cui noi portiamo le conseguenze, noi, io. Ma quel che è determinante, vedete, nel testo che stiamo leggendo è che Dio, Lui, è colui che ancora si manifesta come protagonista là dove noi registriamo tutta questa grandinata di sconfitte. Fino ai versetti adesso di 16 e 17, che ancora fanno parte di questa seconda sezione, dove leggiamo: l'infamia mi sta sempre davanti, la vergogna copre il mio volto. Qui ritorna la vergogna, quella vergogna che era stata attribuita ai nemici nel versetto 8, adesso è la vergogna che copre il mio volto, per la voce di chi insulta e bestemmia davanti al nemico che brama vendetta. Dunque, vedete, qui sono io, e io dentro a questa storia dove il fallimento sembra condiviso in misura così larga e così universale, ma io che cosa c'entro? Eppure proprio qui il versetto 6 dice che anch'io ho perso la faccia, il volto, e dice che io non ho altro nome se non quello con cui vengo appellato da coloro che mi citano, mi interpellano per insultarmi. E io? Ed ecco, vedete, qui la mia vergogna, la nostra vergogna, che è mia, che è nostra, che è mia, che è corrispondente a un fallimento che ha molteplici sfaccettature, ma in tutto questo però determinante è la presenza del Signore, dove il lamento che è espressione diretta, immediata di questa esperienza di fallimenti che si sono accumulati personalmente, nessuno di noi personalmente può sottrarsi a quel che comunitariamente riguarda il disastro generale, ed ecco tu. Notate che nel nostro Salmo non appare mai neanche la minima sfumatura di un come dire, sentimento di rimprovero nei confronti del Signore. Fateci caso. In questo lamento non c'è in nessun modo una forma, anche solo l'eco di una accusa rivolta a Dio. E insieme bisogna aggiungere che in questo lamento che registra i dati così vistosi, capillari, continui, massicci di un fallimento personale e storico, non c'è nessuna richiesta di vendetta. Notate bene, il nostro salmo questo non compare. In altri salmi abbiamo avuto a che fare e avremo ancora a che fare con voci che protestano, strepitano, in qualche modo addirittura imprecano, salmi imprecatori, non mancano, o comunque richieste di rivendicazione circa diritti conculcati, per cui bisogna che il Signore intervenga per punire i responsabili. Niente di tutto questo nel nostro salmo, niente. Niente. Già, e d'altra parte vedete, la presenza di Dio nello svolgimento di quel vissuto nostro che è così intrinsecamente condizionato dall'esperienza del fallimento, dei fallimenti, e dunque la vergogna che ci accompagna. E allora Dio è passato dalla nostra parte. È passato dalla nostra parte, vedete, non come colui che è responsabile dei nostri disastri, ma è passato dalla nostra parte come colui che si fa carico della nostra vergogna. Sarà questa anche per lui la vergogna? Già, vedete, qui il Salmo non dà voce a un lamento che protesta nei confronti di Dio come se fosse lui responsabile di quel che ci è capitato. Qui il Salmo invece prende atto di come Dio è presente, operante ed è l'interlocutore diretto laddove noi siamo condizionati dai limiti delle nostre sconfitte e dunque coperti di vergogna. E allora Dio si schiera dalla parte della nostra vergogna? Se ne fa carico lui? Qui vedete lo snodo determinante del nostro salmo. E qui il passaggio determinante che qualifica ancora una volta quella certa maturità a cui accennavo precedentemente e che già abbiamo riscontrato nel percorso che compivamo la settimana scorsa e ancora chissà quante altre tappe bisognerà affrontare. Ma intanto vedete che qui, terza sezione del nostro Salmo, dal versetto 18 al versetto 23, ecco, adesso abbiamo a che fare con una confessione alla rovescia, per dir così. Cioè, e qui diventa paradossale il linguaggio del salmo che stiamo leggendo, perché quando diciamo confessione, a parte confessione può valere anche per la lode, per la fede, la confessione dei nostri limiti, dei nostri difetti, dei nostri errori, dei nostri peccati, confessione di quel che di negativo ci riguarda, e qui è confessione di quello che noi non abbiamo fatto, confessione di innocenza. Leggo: tutto questo ci è accaduto e non ti avevamo dimenticato, non avevamo tradito la tua alleanza, non si era volto indietro il nostro cuore. Notate che il nostro anno non usa questa espressione adesso rivendicando, vedi, tu non hai capito, tu non ci hai trattato come dovevi, prendere atto della nostra posizione coerente, corrispondente agli impegni presi, come se fossimo davvero incontaminati. Qui vedete che il nostro salmo sta dicendo, vedi, che in questa nostra vicenda, così come è stata descritta precedentemente, sei presente tu, e sei tu che ti appropri della nostra vergogna, ti appropri della nostra vergogna. E sei tu che conferisci allo strascico doloroso dei nostri fallimenti il valore di una relazione con te, e con te che sei l'innocente, con te che condividi la vergogna della nostra vicenda fallimentare. Ed ecco, qui stavo leggendo il versetto 18, proseguo, versetto 19, non si era volto indietro il nostro cuore, i nostri passi non avevano lasciato il tuo sentiero, ma tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli e ci hai avvolti di ombre tenebrose. Insisto, notate, non c'è nessuna vibrazione di protesta. È la situazione nostra, ed è una situazione nostra nella quale tu hai preso posizione in maniera tale da accogliere nella tua innocenza tutti i disastri di cui noi portiamo le conseguenze. E il versetto 21 insiste: se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio e teso le mani verso un Dio straniero, forse che Dio non l'avrebbe scoperto, e lui che conosce i segreti del cuore, per te ogni giorno siamo messi a morte, estimati come pecore da macello. Ecco, vedete, qui, fino al versetto 23, la nostra vicenda è passata attraverso eventi clamorosi di sconfitta. Quando qui si parla di un luogo di sciacalli, c'è di mezzo una citazione del profeta Geremia che allude alla sorte patita da Gerusalemme, che sarà devastata e che di fatto è stata devastata E dunque qui è la storia del popolo in tutte le sue vicissitudini, le più tragiche e le più assurde, tali per cui il popolo si è trovato coinvolto in una catastrofe storica che lì per lì si presentava irrimediabile, ed ecco, in questo silenzio di una storia nostra così intrappolata dentro alle conseguenze di una sconfitta storica, tu sei presente, tu conosci i segreti del cuore umano, tu ti rendi presente là dove il cuore umano è alle prese con l'evidenza di una sconfitta, per cui nessuna iniziativa umana può trovare il rimedio, ed ecco, lì tu nel silenzio del cuore umano riconosci la presenza dell'agnello, l'agnello che è come è condotto al macello, così come nell'antico canto del servo nel libro di Isaia nel capitolo 53, come ben ricordiamo. Ed ecco, ricomporsi delle pecore nell'unico gregge là dove l'agnello è condotto al macello, là dove la nostra vicenda umana è precipitata nel silenzio di una sconfitta che sembrerebbe tombale e irreparabile. Ed ecco, il lamento, vedete, diventa veramente purissimo. Il lamento corrisponde a una misteriosa rivelazione di comunione. Ecco come il fallimento umano assume un valore di innocenza, ossia il valore di una fecondità redentiva. Ogni fallimento umano e il dolore che si trascina nella sconfitta, tutto acquista un valore redentivo, il valore di una modalità di comunione con te e con la tua innocenza. Il lamento purissimo, il lamento che più straziante di così non potrebbe essere lo sfascio totale di una vicenda storica che contraddice tutte le aspettative, ed ecco la presenza dell'innocente che fa di questo strazio dolorosissimo una rivelazione di vicinanza, di presenza, di comunione, di solidarietà. È l'innocente che si è fatto carico della nostra della nostra sconfitta. Ecco, vedete, allora ci siamo. Qui il Salmo adesso nella quarta sezione, ultima, sono soltanto quattro versetti, da 24 fino a 27, diventa in senso stretto una preghiera di supplica. Svegliati perché dormi, Signore. Ecco, svegliati perché dormi. Già. È interessante questo modo di rivolgersi al Signore da parte del nostro orante, nel senso che è Lui il dormiente, ma è allo stesso tempo proprio lui, vedete, il presente, è proprio lui che dorme nel contesto di questa storia che per noi risulta per noi, stando alle nostre capacità di intervento, risulta una storia sbagliata, una storia derelitta, una storia finita, una storia senza alternative. Ed ecco il dormiente, colui che è presente, una presenza d'amore, vedete, una presenza d'amore, la presenza dell'innocente in questa nostra avventurosa esperienza dei mancati appuntamenti, delle mancate risposte, della mancata responsabilità. Ed ecco tu sei presente, è il tuo volto, e tu ti fai chiamare per nome, e noi stiamo imparando a vivere, e stiamo imparando registrare attraverso l'unica voce possibile per affrontare un percorso così impervio, che è la voce del lamento. Ed anche questa voce di lamento è voce recuperata, ricomposta all'interno di quella esperienza di gioia di cui ci parlava il salmo precedente. Svegliati perché dormi, Signore, destati, non ci respingere per sempre. Perché nascondi il tuo volto, dimentichi la nostra miseria e oppressione, poiché siamo prostrati nella polvere. Ecco, questo è il tempo in cui il tuo volto è il volto del servo, il volto nascosto, e noi siamo prostrati nella polvere, noi siamo svergognati, ma il nostro corpo è steso a terra, qui il nostro grembo è steso a terra, siamo schiacciati a terra, e questo schiacciamento è allo stesso tempo qui il termine corpo nella mia Bibbia, non so come dirà la nuova traduzione, versetto 26, termine corpo in realtà traduce betten è, come dice?
La nostra gola.
Gola. È stesa a terra?
È no. Messa nella polvere.
No,
il nostro ventre è incollato.
Ventre, ecco, il nostro ventre, la nostra gola è stesa a terra, siamo schiacciati a terra, sì, la nostra gola, sì, stiamo mangiando polvere, e poi il ventre che si trascina per terra, però il ventre è sempre espressione che allude a un valore di fecondità. Allora di fecondità è il grembo della donna, ma è il grembo in grado di aprire il nostro vissuto derelitto e straziato com'è lo spazio dell'accoglienza, lo spazio della lo spazio della pietà, lo spazio dell'amore. E ci risiamo, vedete? E sorgi, vieni in nostro aiuto e salvaci per la tua misericordia. La tua misericordia, ecco, è una esperienza della misericordia del Signore. Tutto quello che il Salmo ci ha indicato come un percorso di maturazione interiore, tutto in rapporto d'obbedienza a questa rivelazione della misericordia del Signore. Misericordia del Signore non perché improvvisamente con qualche gesto miracoloso, come forse è avvenuto qualche volta, ricordavano gli antichi, ricordiamo anche noi, qualche volta, ecco, un colpo di fortuna e i problemi si sono risolti. Invece qui vedete la misericordia del Signore che si è resa presente là dove noi abbiamo registrato i dati pesantissimi della nostra sconfitta, e se ne è fatto carico lui nella sua innocenza. Ecco, questa non è un'occasione particolare di momento in momento, a seconda dei casi, a seconda delle congiunture felici che in qualche modo forniscono soluzioni miracolose ai problemi della nostra vita personale, comunitaria, ecclesiale, sociale. Ma questo è un dato permanente, stabile, definitivo. È colui che si è fatto carico del nostro fallimento. Ed è colui che fa di questa nostra vicenda attraverso le impervie e contrarietà della vita un'occasione per imparare a lamentare e a lamentarci. Ed è il lamento, come vi dicevo fin dall'inizio, è il lamento che è inseparabilmente proprio fuso, proprio indissolubilmente partecipe di quella stessa gioia di cui già sappiamo. Stiamo imparando a lamentarci, stiamo imparando a lamentarci nel senso che stiamo imparando a vivere e nel senso che stiamo imparando a riconoscere come la nostra vergogna è stata proprio dal fondo dell'abisso in cui noi siamo sempre immersi, è stata assunta, fatta propria, condivisa dal Signore, ed ecco è il suo volto, è il suo nome, è così che si è fatto conoscere a noi, l'innocente, che è adesso maestro per noi lungo la strada della vita. Man mano che stiamo constatando che non c'è lamento di dolore che non sia occasione propizia per incontrare l'innocente che ci trasmette la forza generativa della sua inesauribile, eterna volontà d'amore. Fermiamoci qui per il nostro Salmo 44. Bisogna che si depositi nell'animo mio. E quindi vedremo cosa succederà poi. Intanto, naturalmente, spostiamo l'attenzione per riprendere contatto con la pagina evangelica. Abbiamo ascoltato precedentemente Vangelo secondo Marco. Capitolo primo. Ricordate l'Evangelo di Dio, così leggevamo la settimana scorsa, versetto 14. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo di Dio. E l'Evangelo di Dio è lui stesso, è Gesù, il figlio con il cuore aperto, il figlio in ascolto della voce. Quello che già sapevamo, per quello che l'Evangelista Marco, in modo così essenziale, ma anche così efficace, ha affermato nei versetti precedenti. Ecco l'Evangelo di Dio. Gesù in cammino punta verso il mare, leggevamo la volta scorsa, versetto 16, l'incontro con i pescatori. Punta verso il mare perché questa è la traversata che Gesù deve affrontare. Lo sappiamo bene, proprio in questi giorni peraltro di giorno in giorno nella liturgia feriale abbiamo riletto tutte le prime pagine del Vangelo secondo Marco. E Gesù deve affrontare questa traversata per rispondere alla voce, ritornare a casa. Il viaggio della sua vita implica la traversata del mare, che è poi la traversata del deserto, che è poi la traversata della condizione umana, della storia umana, per tornare a casa. Il figlio che risponde alla voce, che lo chiama. E così si aprirà la strada della conversione per tutti gli uomini, ricordate, leggevamo nel versetto 15. Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nell'Evangelo. L'Evangelo è lui che guarda verso il mare, che è proteso verso l'oltremare, è deciso nella prospettiva di una traversata del mare. E questa traversata implica, ripeto, l'apertura della strada per tutti gli uomini, la strada della conversione alla vita per tutti gli uomini. Convertitevi e credetene, la conversione alla vita per tutti gli uomini, fino a ritornare al giardino della vita. Ricordate che nel versetto 12 l'Evangelista Marco ci ha fornito un'immagine di Gesù con un'icona, vi dicevo la volta scorsa, una settimana fa, l'icona di Gesù nel giardino. Già lui è il protagonista, le fiere, i mostri sottomessi e gli angeli al suo servizio. Bene, ecco qui, e adesso sotto il suo sguardo, leggevamo dal versetto 16, tutti gli uomini che sono naufraghi, ributtati a riva, oppure naufraghi ancora bisognosi di essere pescati. Questa è la condizione umana sotto lo sguardo di Gesù. Ributtati a riva, sulle rive del mare, si trova di tutto. E lì ci sono anche i pescatori che Gesù sta osservando. E poi ci sono i naufraghi che ancora sono portati alla deriva, sballottati dalle onde, e sguazzano di qua e di là e forse stanno affogando, e beh, i naufraghi bisognosi di essere pescati. E intanto qui già i primi discepoli che si muovono accanto a Gesù. E Gesù è il maestro, in rapporto a questi primi discepoli, il maestro che affronta i vari ambienti dell'esistenza umana. Tante altre volte già ne parlavamo negli anni passati e ancora, vedete adesso, le pagine del capitolo primo nel Vangelo secondo Marco, che è come se raccogliessero in maniera molto coerente tutte le indicazioni programmatiche circa la missione che Gesù deve portare a compimento, perché Gesù deve aprire la strada attraverso la condizione umana, attraverso gli ambienti dell'esistenza umana che vengono individuati in maniera così essenziale, a partire esattamente dalla pagina che leggeremo domenica prossima e che adesso rileggeremo insieme. Perché l'Evangelo apre la strada della vita, apre la strada della vita non in modo teorico, non mediante un insegnamento dottrinale, ma apre la strada della vita lì dove l'esistenza umana si svolge, l'esistenza umana è alle prese con le cose, i fatti, gli eventi, il contesto che costituisce un complesso di riferimenti da cui l'esistenza degli uomini non può prescindere, e proprio attraverso questi diversi ambienti che qui vengono esemplificati in maniera essenziale passa l'Evangelo, passa Gesù, avanza lui, apre lui la strada del ritorno alla pienezza della vita. Ed ecco, qui siamo a Capernaum adesso. Versetto 21 è il brano di domenica prossima. Andarono a Cafarnao e subito, entrato proprio di sabato nella sinagoga, si mise ad insegnare. Notate che nel versetto 23 poi è la loro sinagoga, loro. Dunque è la sinagoga di quei quattro che adesso sono già come discepoli accanto a Gesù, lo accompagnano, già condividono con lui momenti del loro quotidiano, ancora questa comunità di discepoli non è costituita, ma in senso stretto, però, vedete, è la loro sinagoga, e Gesù è presente là, nella loro sinagoga, Cafarnao, sinagoga, ecco. Questo è il primo degli ambienti che Gesù affronta e che assumono senz'altro un valore preciso e insostituibile per quanto riguarda i contesti di cui l'esistenza umana ha bisogno per esprimersi, per svilupparsi, che abbiamo a che fare con la scuola, sinagoga, e Gesù insegna a scuola, ma è anche il luogo della preghiera, la sinagoga, certo, è là dove tutto fa capo all'esercizio dell'insegnamento. E qui c'è da considerare, vedete, tutte le attività didattiche mediante le quali, in un modo o nell'altro, per quella che è la nostra condizione umana, le nostre esperienze personali e sociali, quelle attività didattiche mediante le quali si vorrebbe trasmettere i grandi valori della vita. Compresa la dimensione trascendente, anche questo è prerogativa di quella attività didattica che caratterizza scuole particolari, in questo caso una sinagoga, ma nostre chiese, ma anche la scuola nel senso profano del termine è sempre un luogo dove si vorrebbe trasmettere ciò che dà contenuto, che dà valore, che dà prospettiva alla vocazione, alla vita degli uomini, in una dimensione trascendente, dichiarata o non dichiarata, ma in una prospettiva di pienezza, ecco, almeno questo. E quindi ci sono di mezzo i principi di comportamento etico, ci sono di mezzo le procedure della convivenza sociale, tutto quello che dovrebbe corrispondere a una cultura finalizzata al bene della vita umana. Ecco, mettiamola così un po' all'ingrosso, la scuola. E Gesù passa di là. Cafarnao. E Gesù insegna. E vedete qui il versetto 21 diceva subito, nel capitolo primo questa urgenza è già stata segnalata, versetto 10, versetto 12, versetto 18, versetto 20, ecco adesso il versetto 21, subito, 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 è l'urgenza dell'Evangelo, il nostro evangelista Marco ancora nel versetto 23, subito, c'era là un uomo, e poi nel versetto 28, subito, dovunque nei dintorni della Galilea, subito. È martellante l'insistenza su questo avverbio che rimarca l'urgenza dell'Evangelo, ma è l'urgenza di Gesù che passa, Gesù che penetra, Gesù che attraversa quell'ambiente, Gesù che insegna, Gesù a scuola, che fa scuola. Ed ecco una novità. La novità qui viene già dichiarata fin dal versetto 22, viene esplicitamente proclamata nel versetto 27, tutti furono presi da timore, versetto 27, tanto che si chiedevano a vicenda che è mai questa una dottrina nuova. Vedete che dottrina di da chi? Un insegnamento nuovo con autorità. Ecco, un insegnamento nuovo con autorità. C'è una novità. Notate che la novità non riguarda i contenuti, perché se noi vogliamo renderci conto di quello che Gesù ha insegnato di tanto interessante a Cafarnao quella volta, l'Evangelista Marco non ci aiuta, non ci dice niente. Che cosa ha detto Gesù di così importante, di così affascinante, di così commovente, di così coinvolgente quella volta a Cafarnao, per cui ma un insegnamento nuovo, niente. Allora la novità non riguarda i contenuti, riguarda la sua autorità, exousia, dice il testo in greco. E vedete, dire questo, e tante altre volte già ne parlavamo, significa la corrispondenza in lui tra l'insegnamento e il vissuto. Ecco, per queste autorevole, non per i contenuti particolari, ci saranno anche quelli, ma è autorevole perché quello che insegna in lui ha vissuto, in lui è realizzato, in lui è compiuto. Per questo è autorevole. Vedete che il termine exousia ritorna poi nel capitolo 2, versetto 10, quando si parla della potenza del figlio dell'uomo di perdonare sulla terra. Vedete, è una realtà trascendente, è un valore sacro, un valore che appartiene a Dio, il perdono sulla terra, exousia, potenza. La potenza di realizzare nella vicenda umana, nelle misure della condizione umana, nel tempo e nello spazio della nostra esistenza umana, ciò che è di Dio realizzato. E ci sarà poi un dibattito piuttosto vivace quando Gesù arriverà a Gerusalemme tra il capitolo 11 e il capitolo 12 circa l'autorità. Con quale autorità fai questo? Le autorità, nel senso banale dell'espressione, che gestiscono le cose a Gerusalemme, con quale autorità fai questo? Perché sei autorevole? E lì la conversione si fa interessante e poi passerà attraverso una parabola, la parabola dei vignaioli. Che cosa farà per voi il padrone della vigna dopo che il figlio è stato fisicamente eliminato e buttato fuori? Cosa farà per voi? Quale autorità? Quella del padrone della vigna. E quale autorità è quella di Gesù? Ma il discorso è rinviato ai capitoli 11 dal versetto 27 fino al capitolo 12 versetto 12. Intanto vedete, siamo qui e siamo qui alle prese con una novità che è sconcertante, che provoca, qui dice il versetto 22, uno stupore. Più che stupore, vedete, erano stupiti. Come dice la nuova traduzione?
Ed erano stupiti.
Stupiti. Qui è verbo ecplisest. E qui è proprio un colpo, un colpo, un colpo al cuore. Ecco. Beh, insomma, lo stupore poi viene notato ed espresso ancora molto efficacemente alla fine del nostro brano evangelico, è un altro verbo ancora, ma qui è proprio un colpo al cuore, questa novità, e non è che scivola come l'eloquenza di un predicatore commovente, ed ecco, una novità che ha incantato per un momento e poi tutto resta come prima. Questo è il suo modo di insegnare, provoca un colpo, ecplisest, è un colpo. E vedete che questo verbo ritornerà poi altre volte, nel capitolo 6, versetto 2, quando Gesù insegna, capitolo 7, versetto 36-37, capitolo 10, versetto 26, ma così adesso cito dei numeri che potrebbero anche distrarci inutilmente, capitolo 11, versetto 18, ma per dire che questo fenomeno il nostro evangelista Marco registra con particolare attenzione, con molta consapevolezza, davvero la novità ci interpella, ci mette in discussione, ci scardina per quanto riguarda l'impianto del nostro mondo interiore. È un colpo al cuore. Il fatto è che Gesù insegna dimostrando che la vocazione alla vita si realizza secondo la parola di Dio. Quando invece il cuore umano è abituato a registrare il fallimento, per cui quell'insegnamento non si realizza mai. L'insegnamento sì. Non c'è dubbio. Il valore indiscutibile di un proclama, di un messaggio, di una dottrina, tanto non si realizza mai. E qui invece vedete, il cuore umano abituato a registrare il fallimento, è adesso stretto dentro a questa morsa, ma è una morsa veramente autorevole, mediante la quale Gesù Maestro affronta la scuola, le scuole, gli ambienti in cui si sviluppano le attività didattiche e le agenzie culturali della nostra esperienza umana. E qui vedete, esplode l'impurità. Ecco qui il versetto 23. Allora un uomo, qui a questo allora in greco, e poi subito, lo citavo già precedentemente, la ricorrenza di questo segnale di quanto sia urgente la pressione operata da Gesù, che è l'Evangelo di Dio. Un uomo che era nella loro sinagoga, vedete, un uomo nella loro sinagoga, posseduto da uno spirito impuro, si mise a gridare. Stava lì, ma era come in un angolo, era lì in un angolo lui, ma è un'impurità che è dentro di noi, ed è un'impurità che è, come dire, sistemata, accasata, perfettamente a dimora in quella scuola, ma in quello che nel nostro cuore umano è il modo abitudinario di accogliere gli insegnamenti che riguardano i valori vitali e i valori sacri, e che non si realizzano mai. Vedete, quella resistenza che adesso qui si manifesta, quell'uomo posseduto da uno spirito impuro si mise a gridare, io vedo anacrasi, proprio si mise a gridare, ma e stava lì buono tranquillo e pacifico, e invece adesso è stato stimolato, è stato stretto, è stato scovato, è stato scardinato, e adesso esplode dicendo: ma che c'entri con noi, Gesù di Nazareth? Sei venuto a rovinarci, io so chi tu sei, il santo di Dio. Ecco, vedete, bisogna mantenere le distanze. Le cose della vita non possono cambiare, non possono. Ma e qui l'impurità si esprime anche in maniera più energica: non debbono cambiare, bisogna restare nel gioco delle finzioni. Già, il gioco delle finzioni, la scuola. Bisogna restare distanti. Tu sei il santo di Dio, queste sono cose che riguardano te. Lascia stare in pace noi, non scomodarci. Noi siamo abituati a ripetere. Pensate a quello che avviene nelle nostre chiese, pensate ai preti che continuano a ripetere quello che non si realizza mai. Mai. Fallimento già, e vedete, ritorna il Salmo 44. Fallimento, la sconfitta. Già, ma che c'entri con noi, Gesù di Nazareth? Sei venuto a rovinarci. Vedete, qui si potrebbe anche ipotizzare il caso di ricorrere a tentativi di realizzazione della nostra vocazione alla vita, ma questi tentativi ricadrebbero puntualmente entro l'orizzonte della nostra volontà umana, capacità umana, iniziativa umana, laddove registriamo l'ossessivo fallimento dei nostri ideali. Ossessivo fallimento. E allora andiamo incontro alla rovina. Beh, meglio tenere lontano un'ipotesi del genere, perché se tu sei venuto a dimostrare che adesso la parola di Dio si realizza nella nostra condizione umana, questa cosa riguarda te, statene per conto tuo. Noi siamo abituati a recepire e trasmettere un insegnamento che non si realizza mai, altrimenti ci roviniamo. Ecco, E se tentassimo di venirne a capo, noi resteremmo prigionieri di una sconfitta. Già ne abbiamo sperimentate tante, già ci abbiamo provato tante volte, già abbiamo già registrato tanti disastri, per cui non ne vogliamo più sapere, perché ci ha fatto troppo male. Ed ecco, il fatto nuovo è, vedete, che adesso c'è Gesù. E Gesù è il maestro autorevole, Gesù. In lui la parola è realizzata, in lui l'insegnamento è vissuto, in lui è l'Evangelo di Dio. E allora qui Gesù impone il silenzio. Versetto 25. Gesù lo sgridò, taci, esci da quell'uomo. Interessante, quell'uomo parlava al plurale, sei venuto a rovinarci noi. C'è una solidarietà nel negativo, ciascuno prende la parola personalmente quando capita, ma c'è una solidarietà nel negativo. E Gesù vuole denunciare questa complicità. Taci, esci da quell'uomo. Taci, impone il silenzio. E vedete che quello che sta avvenendo qui è esattamente quello che a modo suo il Salmo 44 ci suggeriva, con quella testimonianza di un'avventura così ampia, così a grande respiro, così profondamente patita nell'animo umano, attraverso poi espressa attraverso il linguaggio del lamento. Il Salmo 44, perché è Gesù che si sta facendo carico di quella situazione rovinosa in cui si trova la nostra condizione umana. Già, sei venuto a rovinarci? Ma vedete, non è venuto a rovinarci, è venuto a farsi carico della nostra rovina, che è nostra. E in quanto si fa carico della nostra rovina, ecco che è autorevole nel suo magistero. E a questo proposito, vedete che qui il verbo usato per dire taci è lo stesso verbo che compare, se voi per un momento solo sfogliate le pagine in avanti per arrivare alla fine del capitolo 4, un episodio famoso, la traversata del lago. Anche questo è un comportamento che ha un suo valore simbolico preziosissimo, la traversata del lago, la traversata del mare, la traversata del cuore umano, traversata. E dunque, dal versetto 25, in quel medesimo giorno passiamo all'altra riva, vediamo cosa succede dall'altra parte. Intanto sulla barca Gesù con i dodici, ed ecco Gesù dormiva. Ricordate come si è concluso il nostro salmo? Svegliati. E qui Gesù dormiva. E allora c'è la tempesta, e lo svegliano e gli dicono, versetto 38, maestro, non ti importa che moriamo? Non ti importa che andiamo in rovina? Questo è il verbo, lo stesso verbo che abbiamo incontrato nel nostro brano evangelico, che incontriamo poi anche altrove. Adesso qualcosa vi dirò ancora, ma rapidamente. Perché non ti importa che andiamo in rovina? Come non gli importa che andiamo in rovina? È lui sulla barca? Sta dormendo sulla barca? È presente lui sulla barca? Non ti importa? Noi stiamo andando in rovina. Ed è stato, sì, sgridò il vento e disse al mare, taci, calmati, è lo stesso verbo. Taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia, e poi disse loro, ma perché siete così vili, questo pauroso di lì? Perché siete così pusillanimi? Non avete ancora fede? E tutti sono presi da un grande timore, stupefatti. Ecco, ritorniamo indietro, perché, vedete, taci, ecco qui. Esci da quell'uomo, è il sonno di Gesù sulla barca, che è, come adesso vi facevo notare, il suo modo di essere presente autorevolmente, laddove l'iniziativa umana è già fallita. È già fallita da un pezzo, è già fallita attraverso molteplici esperienze, ma è già fallita in sé. Noi siamo già. E il Salmo 44 ce ne dava un attestato più che mai significativo. Ed ecco quel suo sonno. È lui che sta dormendo. Ma qui è lui presente nella sinagoga di Capernaum. È presente. Autorevolmente è il maestro che fa sua la nostra rovina, che fa suo il nostro fallimento. Non sei venuto a rovinarci, ma è venuto proprio a dimostrare che la parola di Dio è realizzata nelle misure proprie della nostra condizione umana, nella carne della nostra condizione umana, è realizzata nel fallimento della nostra condizione umana, nella sconfitta della nostra condizione umana. E là dove le conseguenze della nostra sconfitta ci trascinano lungo una deriva straziante, dolorosa più che mai, ed ecco è proprio là che il maestro è autorevole. La nostra rovina. Vedete che qui facevo notare il verbo usato dall'uomo agitato dallo spirito impuro: sei venuto a rovinarci. È lo stesso verbo che compariva nel brano del Traversate del mare. Ma non ti importa che noi moriamo, che noi ci roviniamo, che noi andiamo in rovina, noi stiamo precipitando, noi siamo disfatti, siamo travolti, ci inabissiamo, siamo naufraghi. Già, ancora una volta. Non ti importa, non ti importa, sta dormendo sulla barca. Questo stesso verbo, vedete, ritorna altre volte e ritorna proprio a riguardo di momenti che danno un senso ricapitolativo a tutta la missione di Gesù. Prendete per un momento solo nel capitolo 2, girando una pagina, il versetto 22, dove nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, avete trovato? Altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi. Lasciamo da parte tutto il contesto. Vedete che qui questo vino che si perde è il nostro verbo, e l'otre che si spacca, ma questa è un'immagine che ci parla ancora una volta di quella novità di cui è portatore Gesù. Nuovo, il vino nuovo, ma è il suo insegnamento nuovo e la sua presenza è l'Evangelo. E allora quando il vino nuovo si perde, ma allora si spacca l'otre, già, e l'otre qui è il cuore umano, allora si aprirà, bisogna che il vino si perda, il vino è lui, e quando si perderà lui, ecco va in rovina lui, ecco che allora il cuore umano si spezzerà, il cuore umano andrà in frantumi? Ma andrà in frantumi e si apre il cuore umano, ed è il principio, dalle fondamenta di tutto un nuovo impianto nel cammino della nostra vocazione, nel cammino della nostra vita, perché lui si perde. E vedete che qui nel capitolo 3, versetto 6, già certi personaggi hanno deciso di farlo morire, di farlo perdere. Nel versetto 11, versetto 18, quando Gesù arriva a Gerusalemme, bisogna far di tutto perché Gesù si perda, e il nostro evangelista usa e continua a usare questo stesso verbo, la rovina, la perdizione, la sconfitta, il fallimento, bisogna ridurlo al fallimento, e Gesù è venuto non per rovinarci, ma per farsi carico della nostra rovina. Ecco l'Evangelo di Dio, ecco la novità che fa di questa nostra esistenza umana non più un ripiegamento in modo difensivo all'interno di un orizzonte che continua a registrare l'impossibilità, anzi continua a di che, ufficialmente rimuovere ipotesi, ipotesi di conversione, perché sarebbero ipotesi rovinose. Nello stesso tempo però bisogna continuare a giocare con le maschere, a giocare con le finzioni, a dire, a dichiarare, a proclamare, a insegnare, ma adesso c'è il maestro autorevole. È autorevole non perché grida, non perché schiaccia, non perché opprime, non perché punisce. Autorevole perché in lui la parola di Dio è realizzata, e in lui la parola di Dio è presente, in lui la parola di Dio è operante, in lui la parola di Dio è dimostrazione di innocenza, che è in grado di farsi carico del fallimento umano. E di farsi carico del fallimento umano, vedete, in maniera tale da condividere il dolore, lo strazio e la sconfitta, e conferire a quelle che sono le condizioni del nostro vissuto la potenza innovativa, creativa, redentiva di un impulso. Ecco l'Evangelo che ci rigenera per la vita nuova. E allora, vedete, così è l'autorevolezza del Magistero di Gesù. Taci, esci da quell'uomo. E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Certo, c'è di mezzo un certo trambusto, ma c'è di mezzo lo snocciolamento di tutte le situazioni di inquinamento che abbiamo accumulato e a cui siamo abituati, a cui siamo assuefatti, che in certo modo tutte situazioni che stanno per scontate, e nello stesso tempo su un altro livello si continua a chiacchierare come se la parola di Dio continuasse a indicare le prospettive ideali, ma prospettive ideali che non si vedono mai, e la parola di Dio che rimane astratta, lontana e inconcludente. Ed ecco, non è più così. Non è più così. Non è più così. Vedete, la sconfitta del nostro cuore umano è trasformata da lui nell'occasione nuova di una resa che ci consente di procedere attraverso il suo stesso cuore nel cammino di una effettiva conversione alla vita. E per come il maestro è presente, il maestro affronta la nostra rovina, il maestro è quello stesso dormiente che si sveglia per dire taci al vento e alle onde, e così dice taci a quella resistenza che in noi continuerebbe a cercare delle soluzioni diverse. Lasciamo la parola di Dio dov'è, semmai rallegriamoci per come risuona splendida e affascinante nella sua astrattezza, e poi il vissuto rimane coerente con le abitudini imparate nelle scuole di cui facciamo comunemente esperienza nella nostra vita, dove non cambia mai nulla. Ed ecco adesso lo stupore. Qui tutti furono presi da timore, si chiedevano l'un l'altro. Vedete, qui questo timore è come dice la traduzione, versetto 27.
Tutti furono presi dal timore.
Timore, dice.
Sì, sì. Tanto che si chiedono.
Qui è invece proprio lo stupore, eh? Lo stupore. Lo stupore se ne parla anche altrove, e se ne parla anche per quanto riguarda le donne che poi vanno al sepolcro all'alba del primo giorno dopo il sabato, dopo che Gesù è stato deposto cadavere in quel sepolcro, lo trovano vuoto. Stupore, ecco lo stupore, lo stupore, stupore. Qualcosa del genere già intravedeva l'orante del Salmo 44, ma intravedeva, e noi adesso ci siamo in pieno, vedete? E anche noi gridiamo: svegliati, a colui che dorme, che è presente, che è il vero presente, che è il maestro autorevole, in cui la parola di Dio è realizzata, ed è in lui, con lui, attraverso di lui, che noi scopriamo di essere finalmente apprendisti in modo efficace e davvero tale da convertire tutto l'impianto del nostro vissuto, apprendisti per imparare a lamentarci. E a lamentarci in modo tale che nel nostro lamento veramente percepiamo l'eco inconfondibile della sua voce, la voce del Figlio, la voce che ci insegna a gridare: Abba, Padre. Ecco, che meraviglia. Abbiamo a che fare con il Maestro, e è pronto per consegnare se stesso fino a perdersi nella nostra condizione umana, in modo tale che finalmente il nostro cuore umano si arrenderà e scopriremo di essere coinvolti in un rapporto di indissolubile comunione con lui, con lui Figlio, con lui, servo e pastore della nostra vita, con lui, vivente, che ci sta insegnando sperimentare nel nostro povero vissuto umano, perché tale rimane, siamo comunque minuscole creature con tutti i condizionamenti che ci riguardano, ma sperimentare nel nostro vissuto umano come non ci sia momento di sconfitta che non sia occasione propizia per scoprire che è presente il Maestro che ci sta insegnando a dire Padre. Ecco qua. Fermiamoci. E allora rileggiamo insieme il Salmo 44.